Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori per questa che è l'ultima puntata della stagione del Giorno delle Locuste. Ultima puntata in questo formato, in questa fascia oraria, e quindi abbiamo scelto di offrirvi una riflessione, un'analisi in vista di alcuni appuntamenti, uno in particolare che si terrà nel mese di luglio. Stiamo parlando del G20 perché, come sapete, ne abbiamo già parlato più volte da questi microfoni, in vista appunto della riunione del G20 con presidenza brasiliana, c'è una fortissima azione messa in campo proprio dalla presidenza del Brasile in collaborazione con altri paesi e con un nutrito gruppo di economisti per mettere sul tavolo delle proposte molto concrete che sono un po' riconducibili alla campagna Tax the Rich di cui abbiamo parlato più volte da questi microfoni. Quindi, siccome non ci saremo durante il mese di luglio, abbiamo pensato di offrirvi una analisi, una riflessione e un'anticipazione con il contributo di due autorevolissimi esperti, Misha Malenchikov di Oxfam, il policy officer di Oxfam, e ovviamente il professor Alessandro Santoro. Incominciamo con il contributo di Misha Malenchikov su appunto quali sono i temi in vista di questa importantissima occasione di riunione del G20 che si presenta ben diversa dal G7 di cui siamo stati in parte protagonisti, visto che la presidenza del G7 per questo semestre è italiana.
A fine luglio a Rio si svolgerà il summit dei ministri delle finanze del G20. L'incontro rappresenta un importante banco di prova per verificare il grado di convergenza fra le più grandi economie del mondo sulla proposta avanzata dalla presidenza brasiliana del G20 di definire nuovi standard globali per aumentare il prelievo a carico degli ultraricchi. Dopo un considerevole sforzo di cooperazione fiscale fra i paesi che ha portato nel 2021 a un accordo sul ridisegno delle regole di tassazione delle grandi multinazionali, l'auspicio delle autorità brasiliane è quello di vedere un ulteriore scarto in avanti e un nuovo processo multilaterale di riforma in tema Tax the Rich. Le intenzioni brasiliane sono note da mesi, ma come si stanno posizionando in vista di Rio i membri del G20 e gli altri paesi? Un supporto al Brasile è già arrivato da Francia, Sudafrica e Spagna. I ministri delle finanze brasiliano e spagnolo, insieme al collega sudafricano e al ministro della cooperazione economica tedesco, hanno ribadito con un recente editoriale congiunto apparso su quotidiani come Il Paese e Il Guardian la necessità di tassare maggiormente i più ricchi che dalla globalizzazione hanno ricevuto ampie opportunità di eludere o minimizzare i propri obblighi tributari. Gli obiettivi da perseguire secondo i ministri? Rafforzare l'equità dei sistemi impositivi e ricavare risorse addizionali per affrontare sfide cogenti cui l'umanità si trova di fronte, come il contrasto alle disuguaglianze e la lotta al cambiamento climatico. Per il suo peso politico sarà importante osservare la posizione statunitense. L'amministrazione Biden supporta da tempo un'agenda domestica Tax the Rich, al punto che esiste un piano Biden, cui il Congresso non ha dato purtroppo via libera, che prefigura un incremento della tassazione sui più abbienti. La strada individuata dall'amministrazione USA non passa per un'imposta sui grandi patrimoni, ma per un prelievo più marcato sui redditi finanziari, per chi ne percepisce tanti, e per l'assoggettamento al prelievo delle plusvalenze maturate ma non realizzate, ovvero delle variazioni in aumento del valore dei grandi patrimoni. Gli USA, in piena campagna elettorale, sono però preoccupati da eventuali impegni vincolanti di redistribuzione dei proventi delle misure Tax the Rich per finalità globali che il Brasile potrebbe avanzare. In ogni caso, gli Stati Uniti e gli altri membri del G7, tra cui l'Italia, si sono pubblicamente impegnati a mantenere un approccio costruttivo verso la proposta del Brasile e, cito dal comunicato del recente G7 Finanze di Stresa, di promuovere forme di tassazione personale più equa e progressiva. Cosa dovrebbe esserci sull'agenda Tax the Rich internazionale? Dalla prospettiva di Oxfam non può mancare il rafforzamento della trasparenza fiscale attraverso l'istituzione di registri di beni mobili ed immobili in tutti i paesi che ne sono ancora sprovvisti e dei registri dei beneficiari effettivi di società, fondazioni e trust. Le informazioni sui non residenti raccolti in questi registri dovrebbero essere scambiate fra le autorità fiscali, come avviene già in modo automatico per i conti correnti. Questo permetterebbe di ricostruire pienamente i patrimoni individuali globali e i redditi personali di fonte estera. Si rafforzerebbero così i presidi anti-evasione ed elusione internazionali e si avrebbero a disposizione informazioni più complete sui reali imponibili personali per imposte su patrimoni e redditi, correnti e future. L'agenda dovrebbe chiaramente andare oltre, favorendo l'eliminazione dei regimi fiscali preferenziali domestici per le persone fisiche, come ad esempio il regime per i neoresidenti introdotto in Italia dai governi Renzi e Gentiloni per attrarre i ricchi d'oltre confine. Dopo essersi occupati della concorrenza fiscale dannosa in materia di fiscalità d'impresa, è tempo per i governi di affrontare con fermezza il dumping fiscale in materia di tassazione degli individui. Ovviamente serve arrivare a un accordo sull'aumento delle imposizioni sui più ricchi e, tenendo conto di preferenze diverse dei paesi, va individuato un mix di misure possibili per raggiungere un obiettivo sperabilmente condiviso, certamente nell'interesse economico strategico di ogni paese. Attendiamo con interesse gli sviluppi del Summit di Rio, nella convinzione che il vertice segnerà l'inizio di un percorso e che il tema Tax the Rich sia destinato a entrare a pieno diritto e a rimanere a lungo nel confronto istituzionale internazionale.
Ecco, questo è il contributo, credo, molto puntuale del policy advisor di Oxfam, Misha Malenchikov. Ma in vista appunto del G20 c'è stato un altro passaggio fondamentale, un lavoro, un documento che è stato preparato da Gabriel Zucman, direttore del European Tax Observatory, lavoro che è stato commissionato proprio dalla presidenza brasiliana del G20 e che è stato pubblicato, era sotto stretto embargo, il 25 di giugno. E su questo, che poi sarà è stato proposto appositamente in largo anticipo perché gli Sherpa del G20 ci possano lavorare nel tentativo di raggiungere una convergenza la più ampia possibile, su questo abbiamo chiesto di raccontarcelo e riassumercelo al professor Alessandro Santoro.
Il presidente Lula ha commissionato per il G20 uno studio sulla tassazione degli ultraricchi a Gabriel Zucman, di cui molte volte abbiamo parlato e che è presidente, tra le altre cose, dello EU Tax Observatory, oltre che professore di economia a Berkeley, premiato recentemente come miglior giovane economista americano. La proposta quindi è finalizzata a completare l'insieme delle proposte che sono state formulate in questi anni per aumentare l'equità del sistema fiscale internazionale. Ci siamo occupati più volte della questione della tassazione delle multinazionali e della strategia dei due pilastri dell'OCSE, che a dire il vero in questo momento sembra soffrire di un grave ritardo, ma ne parleremo un'altra volta. Concentrandoci sulla questione degli ultraricchi, i dati sono abbastanza allarmanti da questo punto di vista. Esiste una concentrazione molto molto forte della ricchezza finanziaria e immobiliare nelle parti più alte della distribuzione, quindi tra i ricchissimi. E la proposta si concentra in particolare sui billionaires, cioè i miliardari di dollari, stiamo parlando quindi di persone veramente molto ricche, e che secondo le stime posseggono una quota sempre più grande della ricchezza globale. Secondo le ultime stime, se non facciamo nulla, nel 2025 lo 0,001% del mondo possiede una ricchezza pari a quasi il 14% del PIL del mondo. Ora, che cosa propone di fare Zucman? Sostanzialmente di introdurre un'imposta minima su tutti coloro che hanno almeno $1 miliardo di ricchezza, equivalente al 2% della loro ricchezza. Ci sono ovviamente tutta una serie di obiezioni e di problemi che si possono pensare. Il primo è quello ovvio. Quale sarebbe la reazione di questi ricchissimi? Si tratta di 3.000 persone stimate nel mondo, poi aumenterebbero leggermente se fossero inclusi anche coloro che hanno centinaia di milioni di dollari e quindi si abbassasse un po' l'asticella. La prima obiezione è ovviamente che cosa succede, cosa dove portano la ricchezza costoro. Da questo punto di vista il rischio ovviamente esiste, però Zuckerman fa giustamente notare, l'abbiamo detto tante volte anche qui, che oggi esistono degli strumenti molto più efficaci rispetto al passato. Esiste per esempio lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie, che potrebbe essere esteso a forme di ricchezza che oggi non sono incluse e che potrebbe consentire di tracciare la ricchezza che esce. Bisognerebbe poi prevedere che la ricchezza che esce a seguito della tassazione per un certo numero di anni dia comunque origine ad una imposta dovuta sulla logica della cosiddetta exit tax, cioè quando uno esce da un paese, interrompe improvvisamente un investimento, comunque sulla base della durata che l'investimento ha avuto o la proprietà è stata mantenuta in un determinato paese, viene comunque tassato per un certo numero di anni. Poi si possono prevedere dei meccanismi che incentivano i paesi a far parte dell'accordo e quindi a rendere applicabile la tassazione, un po' come era stato pensato per il Pillar 2. Quindi sicuramente esisterebbero dei problemi di implementazione di un'imposta del genere dovuti alla possibilità che alcuni paesi non vorrebbero applicarla, ma si tratta di problemi che oggi sono più affrontabili di ieri. Da questo punto di vista io vorrei ricordare che nessuno avrebbe immaginato che nel 2024 le amministrazioni finanziarie avessero le informazioni sui flussi di patrimoni finanziari che vanno verso l'estero di cui oggi hanno effettiva disponibilità. E questo è successo per un insieme di ragioni, alcune che non c'entrano nulla con la lotta all'evasione fiscale, come per esempio la volontà di contrastare il riciclaggio e di controllare i flussi che alimentano il terrorismo internazionale, ma anche i casi emersione, diciamo così, di dettagli per la UBS e per tutti gli altri scandali che si sono succeduti, di dettagli su come i ricchi riuscivano a evadere la tassazione. Un'ultima considerazione: passare dalla tassazione del reddito alla tassazione della ricchezza, come sarebbe in questa proposta, è chiaramente un passaggio importante. Tuttavia bisogna rendersi conto del fatto che i ricchissimi spesso non hanno bisogno di avere reddito e mantengono i loro asset, la loro ricchezza, appunto, in una forma di stock piuttosto che di flusso. Quindi se non si adatta la tassazione a questa forma di accumulo della ricchezza, non si riuscirà a contrastare il fenomeno della concentrazione di cui abbiamo parlato all'inizio. E con questo vi saluto e auguro a tutti buone vacanze.
Grazie ancora una volta e un augurio ovviamente di buone vacanze anche al professor Alessandro Santoro, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ci direte è presto, sì, ma noi finiamo oggi con questa puntata e quindi ci permettiamo di farvi questi auguri, sperando che possiate anche voi avere un momento di stacco. Io comunque rimango sempre sui microfoni di Radio Popolare, come sapete, con contributi per il GR e per altre trasmissioni. Per restare in tema evasione fiscale, non possiamo non evidenziare la notizia più recente, e cioè che è aperta un'inchiesta dalla Procura di Milano per una presunta evasione fiscale da oltre 1 miliardo di euro da parte di una società del gruppo Campari. Di che cosa si tratta? La vicenda è un po' simile a quella che aveva visto coinvolta la famiglia Agnelli Elkann per il caso Exor. Di fatto nel 2018 è stata fatta un'operazione di fusione transfrontaliera senza pagare la exit tax, e questa è la contestazione che viene rivolta alla Lagfin, la holding lussemburghese che controlla il 51,3% delle azioni e il 38,8% dei diritti di voto della olandese Davide Campari Milano NV. Sulla base di una complessa indagine del nucleo economico-finanziario della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate ha così chiesto alle società della famiglia Garavaglia, che possiede l'Agfin, il pagamento di 1,2 miliardi di euro di tasse. Nell'inchiesta è emerso anche che la famiglia Garavaglia, in particolare il presidente del gruppo Campari, Luca Garavaglia, ha scritto più volte a John Elkann per chiedergli il consiglio su quali consulenti fiscali e legali utilizzare, visto che l'operazione era assolutamente simile a quella fatta da Exor, con la differenza che in quel caso la controversia con il fisco italiano si chiuse nel febbraio del 2022 con il pagamento di 746 milioni di euro, perché Exor aveva almeno applicato la PEX, la Participation Exemption, il regime che consente di versare le imposte solo sul 5% delle plusvalenze derivanti da cessioni di asset. Quindi qualcosa aveva pagato, ma la contestazione è arrivata lo stesso. Ovviamente l'inchiesta è anche un'inchiesta penale, si è mossa la Procura della Repubblica di Milano, vedremo come finirà, ma è probabile che, come è successo per altre vicende che coinvolgevano per esempio le piattaforme del capitalismo digitale, si scelga alla fine una transazione con il pagamento di intermedio per evitare che poi il corso penale possa proseguire con pericolose conseguenze per i protagonisti di questa vicenda. In questa puntata vogliamo darvi diversi spunti, visto che appunto è l'ultima della stagione, e quindi vi proponiamo anche un lavoro estremamente interessante che è stato pubblicato recentissimamente da Jacopo Ponticelli, che è un economista che ha lavorato e lavora sul tema del rapporto tra le scelte di politica pubblica, diciamo l'austerità, le reazioni, le rivolte sociali. Il lavoro che è stato fatto con Hans Joachim Vogt, che è stato appena pubblicato, è un lavoro ampio che copre il periodo dal 1919 al 2008. In sostanza la ipotesi di lavoro è vedere qual era la relazione tra i tagli alla spesa pubblica, con tutti gli impatti sociali che questi hanno, l'incremento delle imposte per finanziare appunto parte del taglio del debito e le reazioni sociali e le proteste, le rivolte che si determinavano per effetto di queste scelte. L'effetto è molto evidente nell'analisi che è appunto stata fatta in questo paper. In sostanza, più i tagli alla spesa pubblica avevano un'incidenza rilevante sul PIL e maggiormente si determinavano numerose centinaia e centinaia di proteste di piazza, scioperi, anche con gravi incidenti sociali. La protesta forse più rilevante, a puro dato di cronaca, è quella che ha caratterizzato le scelte del governo Juppé in Francia nel 1998, e una politica di austerity molto pesante che aveva prodotto più di 3.000 manifestazioni di protesta e di scioperi nel complesso di tutto il paese, per effetto appunto di questa politica di restrizione fiscale molto pesante che ha scatenato la rivolta del pubblico, dei cittadini, in particolare, come evidenzia il lavoro, anche in questa analisi, rivolta che coinvolge in modo particolare ovviamente le persone meno abbienti, le classi popolari, i più poveri, quelli che hanno gli effetti più rilevanti nel taglio della spesa e nella riduzione che questo taglio produce, in particolare sulle politiche di welfare. E con questa notizia, questa segnalazione, Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima stagione. Ovviamente restate sempre sui microfoni e le onde di Radio Popolare Popolare Network. Avremo diverse occasioni anche durante l'estate per sentirci, per approfondire diversi temi che vengono esplosi in questa trasmissione nel giorno delle locuste, che vi saluta e vi augura un buon fine settimana e appunto un buone vacanze nel corso dei prossimi 2 mesi.